Bene, aprite o accendete le vostre Bibbie nel libro di Osea. Non lo leggeremo chiaramente tutto, prenderemo solamente un versetto che poi io vi dirò dove si troverà questo versetto che ha acceso le mie riflessioni, le mie meditazioni su questo versetto che poi è nato il tutto da lì. Allora, brevemente, Osea è uno straordinario libro, bellissimo. Io ogni volta che torno a leggerlo, da una parte mi fa venire la pelle d'oca per come il Signore riprende il suo popolo, no? Attraverso questo profeta, però dall'altra vedo anche l'amore straordinario, eterno, insostituibile, magnifico del Signore per il suo popolo. Ma il principale scopo di questa profezia è certamente quella di avvisare questo popolo dal collo duro di questo patto che il Signore aveva fatto con Israele. Israele aveva stipulato un patto con il Signore, però, ahimè, come sempre, l'uomo manca la sua fedeltà verso il Creatore, il suo Creatore. L'adesione, come ci ricorda il profeta, avrebbe procurato benedizioni, ma, ahimè, gli effetti invece della disobbedienza sarebbero stati il giudizio e poi infine l'esilio. Osea, con grande forza e con una scrittura molto chiara, denuncerà la rottura del patto da parte della nazione di comunicare l'intenzione di Dio di dare corso alle maledizioni. Ma confermò, e io ritorno a quello che dicevo prima, della futura riabilitazione di Israele perché Dio rimane fedele alle sue promesse. Con tre parole possiamo riassumere in breve i principali temi del messaggio, che sono peccato, giudizio e salvezza. Israele, come leggerete, leggetelo a casa, che è un bellissimo libro, straordinario. Israele, oltre a prostituirsi con Baal, commise, i sacerdoti stessi, una serie di peccati che il profeta menziona, quali il crimine, la violenza, l'ipocrisia religiosa, la rivolta politica, le alleanze con gli stranieri, l'arroganza e l'egoismo ed infine l'ingratitudine spirituale. Questo ci tocca un pochino più a noi, eh? Ingratitudine spirituale. Molte volte Osea mise in evidenza la giustizia di Dio, sottolineando che la punizione divina era perfettamente adeguata a tutto che questo popolo aveva commesso, crimini compresi. Ma il Signore, nella sua infinita misericordia, bontà e amore, non avrebbe abbandonato completamente Israele, nonostante la sua severità. Ogni giudizio, e qui partono le mie riflessioni, era educativo ed inteso a favorire il ritorno di Israele a Dio. Bene, poi ci andremo su questo versetto, è ancora un po' di pazienza. Mi sono domandato, di fronte a ciò che questo profeta mi ha ricordato, che cos'è oggi l'amore per noi? Spesso usiamo giustamente questa parola amore, delle volte, perdonatemi il termine, ci riempiamo anche la bocca di parola amore. Ma che cos'è, nell'ottica di Dio, la parola amore? Io credo che sia il desiderare il vero bene di qualcuno e alla fine impegnarmi per il vero bene per quella persona, fino al punto di sacrificarmi. E non l'ha fatto Gesù. Ma che cosa serve per avere amore? Capire quello che è il vero bene. Essere disposti a sacrificare quello che sarebbe più comodo o preferibile per noi per ottenere il bene dell'altra persona. Impegnarmi, impegnarci in questo. Fare la cosa giusta con amore, per amore, ma capendo bene qual è il vero amore, il giusto amore che io devo manifestare verso questa persona. L'esempio, come ci viene dato nella parola del Signore, del perfetto amore di Dio è come ci descrive Giovanni nella prima sua lettera, che noi tutti conosciamo anche a memoria, capitolo 4, versetto 8 e capitolo sempre 4, versetto 16. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in Lui. Questo già per farci un po' di chiarezza su questo amore. Abbiamo detto che per amare uno deve impegnarsi per il bene. Attenzione, che poi andremo a vedere che cos'è questo bene nell'ottica non di quello che Stefano dice, ma di quello che Dio pensa per il bene di quella persona. Un impegno costante, continuo, perché io amo quella persona, e se io l'amo devo dimostrargli un amore giusto. Dio sa quello che è il meglio per noi, egli sa quello che è il vero bene. Ma ahimè, se siamo onesti, e io sono stato onesto proprio riferendomi a tutto quello che Dio mi aveva messo davanti, riconosco che in realtà di natura io non ho alcun bene dentro di me. Non so qual è il vero bene per il prossimo e non so soprattutto qual è il meglio per il prossimo. Due piccoli esempi, i bambini. Tutti noi abbiamo avuto, e chi ha i bambini piccoli sa che i bambini sono abbastanza spregiudicati, non conoscono il rischio e il pericolo, non conoscono dove c'è il limite, si buttano su tutto perché è la loro incoscienza, non sanno dov'è il pericolo. Ma se i genitori non aiutano questi bambini, come fanno i bambini a poi a riconoscere il pericolo? Anche di morte. Allo stesso modo i giovani oggi. Purtroppo, ahimè, vediamo, leggiamo e ascoltiamo sempre di incidenti mortali per questi giovani che purtroppo nella loro spregiudicatezza, nella loro incoscienza, credono di essere onnipotenti e invece purtroppo perdono la vita. Perché tutto questo? Proverbi 14:12 ce lo ricorda: c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. È il nostro peccato che ci rende ciechi, in modo che spesso non riconosciamo quello che è il vero bene per noi stessi e a questo punto nemmeno per gli altri. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? Questo lo ricorderà Geremia, anzi il Signore a Geremia, dove lo deve denunciare al popolo. Questo cuore malato ci inganna e volta dopo volta crediamo che le nostre scelte siano quelle giuste. Delle volte anche legittime, delle volte però. Appagano il nostro cuore, appagano la nostra carnalità e sembra che stiamo camminando nel verso giusto. E allora sorge un'altra domanda: perché allora io, Stefano, continuo a scegliere il male? Perché io scelgo il male? Qual è la soluzione che Dio mi propina nella sua parola affinché io non possa sceglierlo? Scelgo il male quando ho fede in me stesso. Scelgo il bene quando invece confido in Dio, mi appoggio nelle sue promesse, soprattutto dimoro in Lui. Bella questa parola, dimorare in Dio. L'esempio più emblematico è quello di Adamo ed Eva, no? Finché erano in comunione con il Signore, dimoravano con il Signore, tutto andava bene. È arrivata perciò per cui il dubbio, instillato da Satana, e tutto è andato in rovina. Li ha ingannati e da lì in poi sono entrati nella loro testa vani ragionamenti, sbagliati, perché non hanno più visto le promesse di Dio, ma purtroppo ha visto le promesse bugiarde di Satana. La realtà la radice del nostro problema è dentro di noi, perché noi siamo propensi a scegliere il male. Stiamo confidando nei nostri ragionamenti o i ragionamenti di qualcun altro invece che in Dio. E tutte le volte che non confidiamo in Dio e mi appoggio nei miei ragionamenti, prendo la via sbagliata. È inevitabile. È inevitabile. Così facendo, manco l'amore di Dio per me. Cioè, Dio sa qual è la cosa migliore per me, perché Lui è un Dio perfetto, è un Dio che nella sua conoscenza non sbaglia e non sbaglierà mai, non fa errori. Ma se io mi affido ai miei ragionamenti, manco il bene che Dio ha per me. E Dio sa sempre qual è la cosa migliore, Dio lo sa sempre. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, ricorderai il Salmo 24:1. Tutto appartiene a Dio, perché tutto è stato creato da Lui. Egli ha l'intelligenza perfetta, egli ha creato nel mondo tutta l'intelligenza di questo pianeta. Ma non potrà mai arrivare all'intelligenza che Dio ha, perché Dio ha un'intelligenza infinita, imprescrutabile. Dio sa sempre la cosa migliore, perché Dio non è una persona. Isaia 55, versetti 8 a 11. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare. Così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca. Essa non tornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Proverbi 3:5-8. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi servi e un refrigerio per le tue ossa. Ancora Salmo 37, 5, 7. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Sta in silenzio davanti all'Eterno. E aspettalo, non affliggerti per colui che prospera nelle sue imprese, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Ancora Salmo 125:1. Quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte Sion, che non può essere smosso, ma rimane in eterno. Che belle promesse! Questo mi ha portato a riflettere che quando io confido nel Signore anziché nei miei ragionamenti o quello che la mia carne spesso e volentieri vuole, allora godo dell'amore di Dio e comprendo il bene di Dio per me, il bene che Dio ha scelto per me. Quindi, se io devo amare un qualcuno, devo comprendere alla fine il bene che Dio vuole per quel qualcuno. E Dio si impegna sempre per adoperare per il bene, perché Lui sa che prima di amare si deve sapere ancora una volta qual è il vero bene che io devo mostrare alla persona che io amo. Abbiamo visto che Dio sa perfettamente qual è il vero bene per noi, poi abbiamo visto che per amare, dopo che si sa qual è il vero bene, bisogna impegnarsi per compiere quel bene o realizzare quel bene per la persona. ma tutta la Bibbia mostra che Dio è il metro di cui noi dobbiamo misurarci, perché Lui è il vero amore, perché Lui si è impegnato per amarci e per primo. Come ricordiamo sempre, qualche volta, nel versetto di Giovanni 3,16. Perché in questo versetto scopriamo quello che è la cosa migliore per noi e vediamo l'impegno di Dio per ottenere questa cosa migliore, cioè la vita eterna. Perché, cari fratelli e care sorelle, questa vita eterna non può essere paragonata a nulla. Solo la vita eterna può soddisfare il nostro cuore. E dov'è il nostro cuore? Spesso me lo domando. Dov'è il mio cuore, Signore? È la cosa più stupenda. Benché ancora la mia mente non riesca a comprendere che cosa sarà la vita eterna, ma è la cosa più stupenda, più meravigliosa, più soddisfacente, che vale più di ogni altra cosa. Ed è quello che Dio offre all'uomo peccatore. Ma che cos'è la vita eterna? Certo, è difficile rispondere. Abbiamo una mente limitata, ho una mente limitata. Umanamente e carnalmente non è pensabile descrivere che cosa sarà la vita eterna. Forse vuol dire solo vivere per sempre? La relativizziamo troppo. Ma pensando ciò rischio di limitarla e lo faccio solamente un pensiero umano. Grazie al Signore la vita eterna non è solo vivere per sempre, ma come dichiara Lui stesso, il Signore Gesù in Giovanni 17,1-3, Gesù disse, queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il Figlio tuo, affinché il Figlio tuo glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo, che tu hai mandato. Ecco, cari fratelli, ecco che cos'è la vita eterna, almeno per me, da quello che umanamente mi dà di comprendere il Signore, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Noi siamo stati creati per questo, e nulla meno di questo può soddisfare il nostro cuore, che non si limita e non si deve limitare a solo una sola conoscenza intellettuale, ma è una conoscenza di un rapporto intimo con il Creatore, con il mio Creatore, con il vostro Creatore, un dimorare con il Signore, che dura sì in questo momento di vita, ma che poi sarà per tutta l'eternità. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco, il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. Mi apre un po' la mente quando leggo Apocalisse 21, ma non comprenderò umanamente che cosa sarà questo momento. È difficile per noi su questa terra comprendere quanto sarà meraviglioso stare alla presenza dell'Eterno. Egli abiterà con noi. Cioè, ci rendiamo conto? Dio, il creatore di ogni cosa, abiterà con noi. Io tremo ogni volta che rifletto su questo e dico: Signore, ma io sono tanto degno di abitare con te per tutta l'eternità. Grazie al Signore Gesù, sì. Ma quanto è difficile comprendere questo oggi su questa terra. Dio stesso sarà visibile al suo popolo. Tutti coloro che avranno ricevuto il perdono in questa vita, ricevendo Gesù nel proprio cuore, avranno il cuore pienamente soddisfatto in ogni momento e per tutta l'eternità. E il vero bene, cari fratelli, è essere riconciliati con Dio. Nulla può soddisfare il nostro cuore se non un solo rapporto stretto, unito, saldo e forte in Dio. Chi ho in cielo fuori di te? Davide dirà. E sulla terra io non desidero altri che te, la mia carne e il mio cuore possono venirne meno. Signore, sì, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Che altra bella promessa questo salmista ci dà. Perché Dio ha dato il suo figlio, e lo abbiamo ancora stamattina ricordato, per offrirci il vero bene. Il suo unigenito figliuolo gli è costato, certo che gli è costato. Ma nel suo unigenito figliuolo noi troviamo la morte di Gesù sulla croce e la sua resurrezione. Il Padre ha mandato nel figlio nel mondo per compiere la salvezza di tutti coloro che si sarebbero ravveduti e avrebbero creduto. Il Padre e il Figlio erano in perfetta comunione, lo erano da tutta l'eternità. Ma per Dio mandare Gesù sulla terra ha voluto dire dispogliarsi della sua gloria, e non solo, perché quando Gesù rimane appeso alla croce, come lui stesso dichiara: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo ha abbandonato. Le tenebre coprivano il paese per ricordare ancora una volta che lì c'era il prezzo del peccato per questa umanità, un prezzo incalcolabile e inconcepibile per noi. E questo l'ha fatto il suo unigenito figliuolo. Ha fatto quello che nessun uomo avrebbe potuto fare, e fin lì non erano riusciti a farlo. Ma l'amore di Dio è così immenso, così profondo ed eterno, che nulla separerà un figlio di Dio, perché lo ama di un amore eterno in Cristo Gesù, come ci ricorderà, e questo per brevità di tempo, ci ricorda Romani 8, 31-39, l'inno di vittoria per noi. Perché Dio ha fatto tutto questo? Per farci ritornare sulla strada giusta. Perché c'è un nemico terribile che, anche se non riesce a staccarci dall'amore di Dio, può far sì però che non riusciamo più a godere dell'amore di Dio. E qual è questo nemico? Questo è un nemico così potente da toglierci la gioia della nostra salvezza. Può riuscirci da schiacciarci ed abbatterci? Certo che può. Però nonostante tutto, nulla potrà separarci dall'amore di Dio. Ma questo nemico, ahimè, è il nostro peccato. Questo nemico non ci separa da Dio, ma rende impossibile godere dell'amore di Dio. E quando noi abbiamo del peccato che non confessiamo con il cuore, l'amore di Dio spinge a fare tutto il necessario per abbandonarlo. Ecco che tra poco subentrerà il versetto in Osea. La nostra testardaggine, scusate il verso, ma delle volte io me lo faccio a me stesso, siamo testardi, duri, un po' come il popolo di Israele. Non è che siamo tanto lontani da quello. Non riconosciamo il nostro peccato, ci intestardiamo, ci inorgogliamo, certo, a voglia, Il nostro orgoglio prevale su tutto. E Dio nel suo amore manda la disciplina. Ah, quanto è brutta questa parola, disciplina. Ma attenzione, perché la disciplina di Dio potrebbe essere anche veramente terribile. E perché Dio può mandare la sua disciplina? Perché Lui ci ama veramente. Allora è questo che io devo dimostrare a quel qualcuno che mi sta di fronte. Se io lo vedo peccare, se io lo vedo sbagliare, posso dirgli: no, caro amico, cara amica, caro fratello, cara sorella, non preoccuparti, Dio alla fine perdonerà tutti. È così che Dio si comporta con me, con noi, con il suo popolo. No, io credo che Dio usi la disciplina, come abbiamo anche ricordato stamattina. Avete mai provato a sentire la verga nelle gambe? Meno male che la mia mamma, più che verga, ha usato il battipanni, però faceva male. E perché Dio usa la verga? Ma ci arriveremo, eh? Ci arriveremo, perché Dio ci ama di un amore inalterabile, perché il suo scopo è il nostro vero bene. E l'intento è comprendere che, visto che Dio è santo, non confessare il peccato, non confessare i miei sbagli, non posso avvicinarmi a Dio. Dio è santo. Lui vuole che io mi separo da questo per poi avvicinarmi a Lui, ritrovare la sua comunione e alla fine la gioia della salvezza. Nell'Antico Testamento vediamo che l'Eterno ha dato il suo popolo nel potere dei loro nemici. Certo, un popolo dal collo duro, alla fine questo popolo doveva capire in qualche modo che doveva ritornare a Lui. Ha permesso a questi nemici di far soffrire moltissimo questo popolo. Dura schiavitù. Israele si trova spesso e volentieri sotto il fuoco dei Filistei e di altri nemici. Arrivano gli Assiri, sconfiggono gli Israeliti, li deportano. Arrivano ancora i Babilonesi, sconfiggono Giuda e portano via anche loro in esilio. Questo perché? Perché lo ha permesso certamente Dio. E perché lo ha permesso Dio? Perché Dio ama il suo popolo, ha amato questo popolo dal collo duro, ma Lui ha determinato questa scelta per farli ritornare in sé. Altrimenti questi continuavano a peccare. Allora volete la disciplina e io vi faccio soffrire. La disciplina di Dio è un atto di amore, perché lo scopo di questa disciplina è di farci tornare a godere le benedizioni più grandi. Quando noi, nella nostra stoltezza, durezza di cuore, il nostro brutto orgoglio, non vogliamo umiliarci per seguire le vie di Dio, perdiamo le benedizioni e le comunioni con Lui. E state certi? State certi che Lui farà di tutto per farvi tornare a Lui. Osea 6:1. Il popolo dirà: venite, ritorniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato, ma ci guarirà, ha percosso, ma ci fascerà. Che bello! Chiamati a ritornare all'Eterno, perché ogni volta che io scelgo di peccare e mi allontano da Dio, ripetutamente Dio mi avverte di tutto ciò, mi esorta di ritornare a Lui. Non lo voglio fare spontaneamente? Il Signore può lacerarmi, il Signore può percuotermi, ma lo fa per amor mio. pensando alla parola lacerato, penso sempre alle gravi ferite che Gesù ha subito quando è stato flagellato. Io penso che nella vita di tutti noi una lacerazione nella carne l'abbiamo avuta, e quanto è doloroso e quanto è dura farla guarire questa lacerazione. Delle volte ci vogliono anche i punti, antibiotici, però fa male e rimane una ferita comunque riconoscibile. Ecco, rifletti su quel Dio che ti ha lacerato e quella ferita che ti rimarrà anche se guarita, impressa nella tua mente affinché tu non torni a sbagliare. Ritorniamo ai bambini, che comprendono il pericolo attraverso i genitori e sanno che oltre quello non possono andare, perché rischierebbero la morte. È una descrizione certamente simbolica, perché la disciplina di Dio può prendere tante forme, ma il punto è che è dolorosa, fa male, proprio perché Dio ci ama. Ma pensate che Dio goda nel vederci soffrire? No, però sa che è il nostro vero bene. E siccome Lui sa qual è il vero bene per noi, e Lui ci ama, sa che quel momento è inevitabile. C'è bisogno di disciplina, c'è bisogno di lacerazioni, c'è bisogno di percosse. Quando è il momento, Dio userà ogni cosa per farci tornare a Lui. Lo fa per chi ha creduto e lo fa anche per chi non ha creduto. Scusate, ma io avevo detto in cuor mio, quando arriverò su questo punto non voglio cedere. E invece ho ceduto. Perché? Perché pensavo alla conversione di Giorgia. Dio usa ogni cosa per far tornare i suoi figli. Ferisce, ma poi cura. Lacera, ma poi lenisce. Percuote, ma poi fascia. E lo fa Dio. Statene certi che lo fa Dio. Noi l'unica cosa è la preghiera, sì, ma tutto il resto lo fa Dio e Lui sa come fare. È una cosa crudele, e mi avvio quasi alla conclusione, è una cosa crudele, dura da accettare, difficile. Ma Dio, che ama di un amore perfetto, sa quello che fa. Sa che se fa del male, il fine ultimo è per portare l'uomo a Dio o per riportare un suo figlio a Dio. E in realtà, se ci riflettiamo bene, alla fine posso dichiarare, almeno io, posso dichiarare che questo è un immenso bene che Dio offre alla sua creatura e a noi che siamo suoi figli. Prima di mostrare alla persona le grazie del perdono, Dio mostra la legge e quanto quella persona è colpevole davanti a Lui. Non arriva mai la salvezza finché una persona non ha capito quanto sia colpevole di fronte a Dio. Ciò porta la persona a rivolgersi a Gesù per la salvezza quando è schiacciato dal peso del proprio peccato. Come posso io comprendere il bene che Dio ha per me, la salvezza che Lui vuol darmi, se io non comprendo pienamente che di fronte a Lui sono un peccatore perduto? Diffidate, diffidate dall'Evangelo del successo. L'uomo si deve pentire, si deve rendere conto che di fronte a Dio è colpevole, mancante, perduto per tutta l'eternità. E quando uno ha compreso bene la gravità del proprio peccato, quando uno ha capito che il suo peccato lo allontana da Dio per tutta l'eternità, allora il perdono dei peccati diventa il dono più grande che esiste perché aprirà le porte alla fine di tutti gli altri doni che il Signore ha in serbo per tutti coloro che lo amano. E quindi, caro Stefano, quindi io penso, credo e sono convinto che se sono schiacciato da pesi o problemi, io sono chiamato a non disperarmi. Se cammino per fede in ubbidienza, rientra nelle prove che Dio mi dà per fortificare la mia fede. Dio mi sosterrà perché quella prova produrrà un buon frutto alla sua gloria. E se è disciplina, mi aiuterà a comprendere che quella strada che ho intrapreso è una strada sbagliata. È una strada in cui io sono chiamata ad abbandonare il mio peccato nella mia vita. Ma anche in questo caso non disperiamoci, fratelli. Perché Dio non abbandonerà mai noi stessi in balia del nemico. E noi sappiamo chi è il nemico. Piuttosto ravvediamoci. Quello sì, il Signore vuole il ravvedimento. E il vero amore è quello di impegnarmi per il vero bene di questa persona. Ed è questo l'esempio dell'amore di Dio per noi. Ed è uno straordinario esempio perché Lui ci ama veramente. Opera per il vero bene dei Suoi figli. E se scegliamo di allontanarci, Dio opererà per farci ritornare a Lui. Nulla ci separerà dal Suo amore che è in Cristo Gesù. Grazie a Dio che il Suo amore non è un sentimento. Ecco, che cos'è l'amore per noi? Certamente umanamente è un sentimento, ma per Dio non è un sentimento. È un impegno costante che porterà sempre i risultati che Dio desidera. Lui completerà l'opera che ha iniziato con noi un giorno, lo porterà a compimento, perché è un'opera di salvezza e di salvezza eterna. A Dio sia la gloria.